DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Franco da Mantova, dimmi.
Non lo so, non mi ricordo più.
Come non ti ricordi? Ma va a far culo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo,
via,
Paolo
via,
da Modena,
via,
dai.
Via.
Pronto?
Pronto? Perché poverino, scusa?
Pronto?
L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
Vabbè.
La zanzara.
Tutto il resto è già. Gioia.
Matteo Salvini, nato a Milano il 9 marzo 1973.
Buonasera, sera.
Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno da giugno 2018 a settembre 2019. Oggi sono a processo e rischio il carcere perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato.
Io me ne fotto di voi, che a parte avete sempre parlato male della parte nostra giù, dalla parte nostra ci sono i signori, uomini, non quacchera qua. Continuate sempre a votare questi signori qui, continuate e farete la fine del topo. Quello vi spetta di fare, la fine del topo. Mandiamo a casa questi signori qui, ci farebbero un grande piacere.
Ammazza che tempi crucià, la lingua tua sta a fare straordinari. Mo che avevi appena finito di leccare il culo avvocato da assassino, là, di quella criminale che ha messo sotto al girino. Adesso ci devi ripreparare la lingua per leccare il culo a Salvini. Dai, sbrigati. Vai, preparati, che ti dai?
Ma il ministro dell'interno deve difendere i confini, ho fatto bene all'Australia, ma
vattene a fanculo, va.
Negoziare.
Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Mi dichiaro colpevole di aver mantenuto la parola data.
Mamma mia. Godo. Come godo.
Ma io dico, è la
signora
scena,
cioè, stupendo.
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione. Grazie.
Abbiamo raggiunto nei giorni scorsi un primato. Un unico al mondo, siamo un caso unico al mondo. Un ministro, e guardate bene, io avrei difeso qualsiasi ministro di un governo di centrosinistra, di un governo di centrodestra, di un governo estremista, di un governo sovranista, di un governo populista, di un governo comunista e di un governo giallo-verde, giallo-nero, giallo-blu, non mi interessa. Ripeto, siamo un caso unico al mondo, unico al mondo. Un ministro che per aver bloccato per alcuni giorni una nave di migranti delle ONG di fronte a un porto, ripeto, per aver bloccato di fronte a un porto per alcuni giorni la nave delle ONG piena di migranti, è stato accusato, hanno chiesto 6 anni di galera. Pensate un po' per quale reato? Sequestro di persona. Un reato che spesso si attribuisce ai mafiosi. Andate a vedere e vi dovete vergognare. Questo lo posso dire chiaramente. Lo so che mi attaccherete, lo so che mi attaccherai. È una richiesta politica. Questo è chiaro. Io difenderei chiunque una richiesta politica di un processo che si annuncia politico. Basta leggere le frasi del PM.
Trump, Trump.
Venite pure ad arrestarmi.
Ma no, vabbè, quello non lo so, questa è Salvini che giustamente. E poi voi sinistri dovete capire una cosa, che avete fatto un grande regalo, un regalo enorme a Salvini. Avete servito a Salvini su un piatto d'argento un motivo di fare politica nei prossimi mesi, forse nei prossimi anni. Ma vi rendete conto, un ministro accusato, accusato per avere deciso una cosa, nessuno è morto, nessuno ha fatto nulla, di sequestro di persona, sequestro di persona. Ma vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi.
Grazie.
No, non c'è bisogno di dire grazie, non c'è bisogno.
Appunto, lo ringrazio.
Secondo voi chi ha pronunciato queste frasi? Essere aperti al mondo non significa che chiunque lo desideri può venire. Noi dobbiamo poter scegliere chi viene nel nostro paese, lo dico molto esplicitamente. Noi dobbiamo poter scegliere chi viene nel nostro paese, lo dico molto esplicitamente. È importante gestire l'immigrazione irregolare, noi ridurremo il numero di quelli che arrivano nel nostro paese in maniera irregolare, rimpatrieremo anche quelli che non possono restare. Secondo voi chi l'ha detta questa frase? Chi l'ha detta? Un estremista di destra? Un fascista? Un razzista? No, l'ha detta il cancelliere socialista tedesco.
Povero negro.
Povero negro, no, non è negro, è bianchissimo ed è molto di sinistra. In altri paesi i respingimenti avvengono in tutti i modi, spesso anche in maniera molto violenta. Esiste un procedimento a carico di qualche ministro francese o spagnolo, tanto per fare un esempio, accusato di violenza nei confronti o di, che ne so, di sequestro di persona nei confronti degli immigrati? No, non esiste. Per questo siamo un caso unico, con una magistratura che spesso vuole fare politica. Questo è il punto fondamentale. Da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera, buonasera.
Luca, permettimi intanto di farti sentire questo rumore.
Che cos'è
questo? Questo rumore? Lo senti questo rumore?
Cos'è questo rumore?
È il rumore di un cucchiaio che sta prendendo dello yogurt. Guarda, senti qua.
Ma questo chi se ne fotte? Scusa, che ce ne frega?
La frutta.
Ma che ce ne frega a noi?
Ma questo mi viene un certo languorino, e quindi prendere uno yogurt bianco con la frutta e un po' di miele.
Ma questo qual è il problema?
Mi consente, arrivo al punto, di arrivare alle 20:45
in piena forma.
Te lo voglio dire così, e non vorrei che quello che ti sto per dire
processo politico.
Non vorrei che quello che ti sto per dire generasse polemiche. Guarda, ma te lo dico sinceramente, gli amici del centrodestra dovrebbero dire grazie a quei magistrati che li stanno mettendo sotto processo. Ti spiego perché. Dove Salvini, anziché fare questo piagnisteo, complotto, attacco, cioè, dovrebbe dire evviva la democrazia, perché in democrazia c'è il potere esecutivo che prende delle decisioni, che è però sottoposto al potere giudiziario, il quale potere giudiziario verifica se il ministro, che non è sciolto dalle leggi, stai attento al concetto, il ministro è sotto, in democrazia, Putin ovviamente non avrà mai, stammi a sentire Giovanotto, Putin non avrà mai nessuna corte suprema, nessun giudice che dice scusi signor Putin, lei forse ha commesso qualche... No, non è possibile che in Russia un giudice metta sotto processo un politico. Per fortuna, io fossi Salvini andrei in televisione alla 7 in particolare, dalle 11 alle 13:30 nel dettaglio, se vuoi che ti dica qualcosa in più. Salvini andrei alla 7 in particolare all'area che tira e direi io ringrazio i giudici, li ringrazio perché mi danno la possibilità
come funziona la Costituzione
di dimostrare che quello che ho fatto io è nella legge. I giudici dicono il contrario, si fa un processo. Questa è la democrazia. Tu invece, come Salvini, sei Capitol Hill, cioè quando una cosa non ti va bene, l'esito non è come vuoi, tu metti a ferro e fuoco. E sai qual è la casa grave? E qui chiudo e ti ringrazio e chiudo. Sai qual è la cosa grave?
Qual è la cosa grave?
Sai o no qual è la cosa grave?
Dimmela.
La cosa grave è che lui convoca la piazza il 18 di ottobre davanti,
certo,
al Palazzo di Giustizia,
certo,
di Palermo,
assolutamente,
e dice:
assolutamente,
venite a sostenermi. Una cosa di una gravità inaudita.
Ma quando mai?
E io, per protesta, sì, rispetto al fatto che c'è un potere dello Stato contro, sì, un altro potere, sì, dello Stato, sì, un politico che minaccia la piazza, sì, contro un processo, sì, regolare in uno, sì, Stato democratico, faccio 7 minuti di sciopero della parola.
Sette minuti,
da qui, grazie, fino alle 18.55.
Allora, l'Italia è un paese talmente assurdo che abbiamo un ministro della Repubblica, ecco lo yogurt parenziano, lo yogurtino,
sì, esatto,
parenziano,
sì,
e
bianco.
Abbiamo un ministro della Repubblica che fa il suo mestiere, diciamo la verità. A mio parere quella nave non doveva nemmeno sbarcare. Quella nave, sì, a mio parere non doveva nemmeno sbarcare. Questo è il punto.
Parere.
Non doveva nemmeno sbarcare,
sento.
Però questo è un altro discorso. Uno fa il suo dovere come ministro, cioè dire, cerca di attuare la sua politica, che la politica era quella del dire di no agli sbarchi. Poi purtroppo c'è l'Unione Europea, è giudice, le corti internazionali, eccetera. Ma lasciamo perdere questo. Uno fa il suo mestiere, dall'altra parte noi abbiamo un politico e tutti zitti che dice, e ogni riferimento è puramente casuale, un politico femmina che sta al Parlamento Europeo, eletto con Fratoianni e Bonelli, la quale dice le carceri devono essere abolite perché sono un luogo di tortura, dice che le occupazioni sono giuste perché la gente ha bisogno, e tutti zitti. Cioè, siamo all'incredibile qui, siamo all'incredibile, questo è il punto fondamentale. Fammi sentire Scholz, ti prego, fammi sentire Scholz col suo tedesco, bellissimo. Senti, senti, tu appena senti questo tedesco, che è ancora? Ancora il cucchiaino, che è? Il cucchiaino questo, cos'è? Lo yogurt. Senti, senti Scholz in tedesco che dice no all'immigrazione, senti che potenza, senti che forza, ti ricorda qualcuno forse? Ti ricorda qualcuno? Senti il tedesco, vai.
Aber Weltoffenheit bedeutet nicht, dass jeder kommen kann, der das möchte. Wir müssen uns aussuchen können, wer nach Deutschland kommt. Das sage ich hier ganz ausdrücklich. Und deshalb gehört auch dazu, dass wir das Management der irregulären Migration hinkriegen, dass wir die Zahl derjenigen, die irregulär nach Deutschland kommen, reduzieren, und dass wir diejenigen, die nicht bleiben können, auch wieder zurückführen. Und darum haben wir auch in dieser Frage die größte Wende im Umgang mit irregulärer Migration in Deutschland zustande gebracht.
Irreguliere immigrazione, irreguliere immigrazione. Che ti ricorda questo accento, eh?
No,
che ti ricorda questo accento,
no,
quando dici irreguliere immigrazione?
La lingua tedesca è sempre meravigliosa. Certo, ha un po' quella durezza, diciamo,
sì,
quella,
esatto, che ricorda,
insomma,
il presente.
Un po' quella durezza. No, per
a proposito,
di Dio,
a proposito di indipendenza, perfetto, della Costituzione, della magistratura di cui parli, no? Di cui parli tanto, dici no, quello è il potere giudiziario, quello è il potere politico, te la,
cioè,
ricordi,
non lo decidi tu.
Te la
nella
ricordi?
Russia di Putin,
sì, certo,
un giudice non potrebbe mai mettere sotto
nella
processo.
Russia di Putin, nella Russia di Putin non
un
si arriva,
ministro,
non si arriva
un
con
ministro,
una nave di migranti davanti alle coste, te lo posso assicurare. Non c'è,
guarda,
la nave di migranti che arriva davanti alle coste, questo è sicuro.
Di
questo
vivere
è sicuro.
In un paese nel quale il politico non è sciolto dalla legge.
Allora, a proposito del potere giudiziario, del potere politico, io ricordo un'intercettazione, non sto, che aveva come protagonista il dottor Palamara, te lo ricordi? Questa
come
intercettazione
no?
Recitava in questo modo: non vedo veramente Salvini dove Salvini stia sbagliando. Illegittimamente si cerca di entrare in Italia e il ministro dell'interno interviene perché questo non avvenga. L'altro risponde: hai ragione, ma bisogna attaccarlo. Indagato per non aver permesso l'ingresso ai invasori, siamo indifendibili, indifendibili.
Adesso legge anche le intercettazioni.
Questo è il
legge.
Punto.
Mamma.
Questo è il
ma
punto. Non c'è
queste?
Alcuna
una
credibilità.
Gola profonda.
No, sono
ma cosa
pubbliche.
Fai adesso anche
sono
la
pubbliche.
Gola profonda. Fai.
Fermo.
Cosa fai?
Fermo.
Fango e merda.
La zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Se al marocchino bisogna intitolargli una piazza, allora a Berlusconi bisogna intitolargli un'autostrada, non un aeroporto. Parenzo, piccolo nano da giardino ipocrita.
Ha ragione Cruciani, ma quale piazza intitolata al marocchino? La piazza si intitola agli eroi, la piazza va intitolata alla signora col SUV.
Chi dice che Foggia è brutta non ha mai visto Caltanissetta.
Torniamo a Viareggio, a bomba, alla vicenda che tutti conoscete, la vicenda viareggina della signora D'Alpino, che ha ucciso l'immigrato che aveva fatto una rapina, che le aveva preso la borsetta. Bene, ti faccio sentire una frase del dottor Sicignano. Sai il dottor Sicignano? Te lo ricordi chi è il dottor Sicignano? Il dottor Sicignano è uno che subì una volta un furto e uccise, se non sbaglio, uccise il ladro.
Ed è diventato, dopo che ha subito, un esperto.
Beh, non è diventato un esperto.
È diventato.
Dice, in quella situazione...
L'ha fatto diventare un esperto in
quella
furti,
situazione
non è piantedosi, però. È solo uno che è stato rapinato.
Rapinato e ha ucciso, un ladro.
Appunto.
A colpi di pistola. Il dottor Sicignano, in quella situazione poteva avere un infarto, lei. Poteva avere un infarto.
Poi tutti sono bravi, però la signora non è uscita di casa con l'intenzione di andare a uccidere, è uscita
molto
di casa
bene.
In macchina come tu, qualsiasi persona. Tenete presente che in quella situazione lì dispiace perché è morta una persona, però metta caso che per la paura poteva avere un infarto la signora, quanti casi ci sono stati così?
Beh, non ha torto Sicignano. Qui, ragazzi, bisogna mettere le cose in chiaro dopo diversi giorni. Da una parte c'è una persona onesta, da un certo punto di vista incensurata, che fino a quel momento non ha torto un capello neppure a una mosca. No, non ha schiacciato nemmeno una mosca. Dall'altra c'è un signore.
Ha schiacciato per quattro volte un signore. Bravo,
te l'ho detto apposta.
Bene,
allora, una signora che è completamente incensurata. Nessun reato, una brava persona, eccetera, eccetera. Dall'altra un signore che è un pregiudicato, rapinatore, eccetera, eccetera.
Quindi meritava di morire?
No, io non l'ho detto, questo lo aggiungi tu, questo lo dici tu. Questo lo dici tu.
Come finisce
questa
la storia?
Questa è la situazione. Questa
perché
è la situazione.
Qualcuno
una persona completamente
sopra il suo corpo per quattro volte.
Ma questo lo dici tu quattro volte, che sei un perito.
No, dice il filmato.
Beh, non è detto.
Lo dice il filmato.
No,
lo dice
il filmato. Senti ancora Sicignano.
Questo signore qua, se era stato espulso, non succedeva. La signora ha lavorato una vita intera, si è creata qualche cosa per poi vivere
quindi?
Gli ultimi anni di vecchiaia in che modo? Tribulando, perché dovrà tribulare per 10, 12 anni, 15 anni.
C'è stata una manifestazione nel fine settimana di solidarietà da parte di alcuni immigrati e non solo nei confronti di questo signore che è morto. E la cosa incredibile è che
non
c'è gente arrabbiata e diceva: io sono molto arrabbiato, devo andare in carcere la signora, i domiciliari non sono accettabili. Ma voi che cazzo ve ne frega?
Beh,
i domiciliari
se
è in carcere,
una
è praticamente
uccide,
col braccialetto elettronico,
se
è,
una persona
è a casa
uccide,
col braccialetto
in
elettronico
in carcere.
Io sono molto arrabbiato, che c'è una giustizia fai da te, una donna, una persona che ammazza un altro e fa la giustizia. Come siamo nella giungla, non siamo uno Stato, chiediamo giustizia, la vera giustizia verrà fatta, compresa quella che deve essere in carcere, non fuori dal carcere.
Deve essere in carcere, non in fuori dal carcere. Poveri questi qua, sono anche simpatizzanti.
Bravo.
Vabbè, lascia perdere, va. Alemanno, in una trasmissione che fa di nome L'Aria e di cognome Che Tira. C'è un confronto tra un signore che si chiama Alemanno e Karim Amual.
Sì.
Secondo voi che posizione ha preso Karim Amual? La colpa
no, la posizione
è
una posizione ragionevole
della destra che fomenta queste persone, il clima che si crea. Questa gli hanno rapinato la borsa, dentro c'erano le chiavi di casa e gli è partito l'embolo, gli è partita
la
brocca.
C'è una sorta di lascia passare governativo che ti dice che puoi fare quello che ti pare, questo è il tema.
Dobbiamo stare attenti che se continuiamo l'immigrazione incontrollata, queste cose rischiano un attimo, queste rischiano, non ci doveva stare e non ci doveva stare da 24 anni.
Ma lei conosce la storia?
Non ci doveva stare da 24 anni.
Ma lei lo sa la storia? Ma lei la sa la storia? Magari è finito.
Non ci doveva stare.
Magari il permesso di soggiorno sarà scaduto, come succede a centinaia e centinaia.
Né giustifichiamo la signora.
Scusi Alemanno, ma lei le conosce le leggi? Lei le conosce le leggi? Allora non dica cose
non
che non sono vere.
Nessuno.
Lei sta continuando a parlare di cose che non c'entrano nulla.
Sto dicendo che è un sintomo sociale.
Il
se
sintomo
una persona incensurata,
sì.
Se un'imprenditrice fa questa
non
follia,
si può
significa
giustificare.
Che c'è.
Non vi si sente.
Non allora, sto giustificando.
E andiamo con Giuseppe da Latina.
Vedi,
avanti
questo
tutta.
Questo è un esempio classico di una trasmissione ragionata.
Perché
che
ragionata?
Non va sul sensazionalismo.
Ma si danno la voce uno sull'altro. Che cazzo dici? Era un bordello. Come succede nelle altre trasmissioni? Uguale.
Prova a far capire alla gente quello di cui si parla. Non c'è del facile populismo.
Giuseppe
non
da
c'è
Latina.
Non c'è un conduttore che dice io sto dalla sua parte quando chiama ad esempio un criminale. Nessuno
Giuseppe
dice io
da
sto
Latina.
Dalla sua parte.
Giuseppe
eh?
Da Latina, vai. Dimmi.
Io sto
è
dalla sua
troppo
parte.
Troppo facile stare sempre dalla parte di poi chi non si può difendere. Il discorso è questo qua. Allora, ritornando dalla signora di Viareggio che ha investito il marocchino, teniamo da parte un attimo che questo aveva rubato le borse, così è.
Allora.
Ma questa signora ha investito un clandestino senza permesso di soggiorno, pregiudicato
dunque,
con tanti reati sulle
No.
Il discorso è questo qua, non possiamo portatore di decreto di espulsione, non lo possiamo andare a rintracciare, non abbiamo i soldi per rimpatriarlo, non lo troviamo perché non c'ha residenza, Il discorso è questo qua, la signora viene processata e ha commesso un reato, ma contro che cosa? Che questo qua non esiste.
Ma come si fa a dire che non esiste?
Ma non
è come il reato, tu dici il reato non sussiste perché lui non doveva stare in Italia, dunque sostanzialmente non è una persona.
Le sue generalità in Italia da nome e cognome, ma chi ne
la bestialità di questa gente, la bestialità di questa gente, la bestialità
come che cosa è? Che reato? Secondo te il reato non esiste perché questo è clandestino, dunque non
la
sappiamo.
Il clandestino del
non
male.
Esiste. Allora uno sta per strada.
La banalità
cinghiale,
siccome non esiste,
cinghiale,
è interessante. Siccome non
processo,
esiste, quindi è morto
e
non esiste.
Che cosa ha investito?
Come
niente.
Che cosa ha investito? Una persona,
un uomo,
un essere umano.
Una persona imbecille, schifoso.
Dai, su, tu dici che non esiste, perché non esiste?
Il reato
Giuseppe?
Non sussiste perché lui sul territorio italiano non esiste, signori. Chi è?
Questa è una linea difensiva. Che io non adotterei, adesso posso, mi permetto di suggerire,
sì.
Io non userei in sede di giudizio questo tipo di retorica.
È clandestino!
Lui dice cioè, non utilizzeresti come linea difensiva.
Io non utilizzerei questo argomento davanti a un giudice, non lo utilizzerei.
Guido da Firenze,
perché
Guido da Firenze.
Che
Guido.
Gentaglia.
E dunque non esiste nemmeno.
Dimmi. Che
tepaglia,
l'ho detto io.
Sono con la signora. Sempre perché ci siamo rotti i coglioni, va bene, siamo rotti i coglioni di tutta questa gente,
feccia,
va bene, che non si
feccia.
Può andare al giro tranquilli. Parenzo, te sei un parassita
feccia.
Perché sono ipocrita.
Ma dove vuoi andare in giro tranquillo?
E noi a
Firenze, ma dove vuoi andare te in giro? Ma dove vai in giro tu? Ma dove cazzo vai?
Non ci si
gira
più.
Lui non si gira, non gira più,
avanti,
non si fida più.
No. Ma dove devi andare?
La giustizia ce la facciamo da solo.
Beh, adesso questo
perché
eccolo qua.
Perché la polizia noi io non mi guardo da
ma noi
parte.
Chi?
Io guardo avanti. Se c'è bisogno di dare una mano a una persona, la do una mano. Ci siamo rotti i coglioni.
Fermo.
Ma spaccano le
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guagliù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00240024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701.
Lorenzo, l'estate è finita, ma te sei ancora un coglione.
La democraticissima Germania guidata da un governo di sinistra decide di chiudere le porte e allora basta immigrati clandestini. Pensate se solo in Italia il governo Meloni avesse fatto una proposta del genere. Apriti cielo, tutti razzisti, tutti fascisti, tutti brutti e cattivi. Fight! Fight!
L'altro ieri ho sognato Parenzo, volo cancellato, lo scalo mi è saltato, mi hanno rimandato il volo di 24 ore, ho dovuto subire uno di sé che non avevo mai subito. Grazie Parenzo e vaffanculo.
Ragazzi, l'ultima che viene dal mondo animalista è questo, caro David. Praticamente gli animalisti, siccome i colbacchi della Royal Guard, sai, la guardia reale, quella con i colbacchi, quelli vestiti di rosso, no? La guardia reale britannica mette questi cappelli con la pelle d'orso, vogliono sostanzialmente vietarli. Cioè, vogliono vietarli, basta crudeltà e spreco. Cioè, i colbacchi della Guardia Reale Britannica sotto accusa perché vengono fatti con la pelle d'orso. No. Ma almeno gli orsi servono a qualcosa, dico io. Cioè, gli orsi servono anche a questo, a fare dei bellissimi e straordinari colbacchi che sono quelli della Guardia Reale Britannica. Dunque, sì, ancora una volta, non rompessero il cazzo. Non rompessero il cazzo con questi colbacchi, con queste tradizioni che vanno mantenute. Ma come li fai quei colbacchi? Dice, cambiate materiale. E no, e altrimenti la pelle d'orso a che cosa serve? Ogni tanto, quando gli orsi crepano, quando vengono cacciati, la pelle d'orso serve anche a finanziare, a dare sostanza, materiali per i colbacchi della Guardia Reale.
È un peccato grave.
No, non è un peccato. A proposito del peccato grave del Santo Padre, allora, ma ti pare normale?
Normale? Io lo condivido perché sì, le tradizioni inglesi, ecco. Io sono molto legato alle tradizioni inglesi.
Meno male.
Al polo, alla caccia alla volpe.
Esatto. Meno male.
Rivolgo da qui un appello a Re Carlo. Sarei molto lieto di andare a Buckingham Palace o partecipare con lui nella sua bellissima tenuta che ha fuori Londra.
Ma perché?
A un weekend sarei pronto ad andare. Tutto pagato? Sì, io penso che.
Ma tutto pagato o paghi tu?
La monarchia inglese. A me piace la. Posso dirti? A me piace moltissimo la monarchia.
Io l'abolirei. Mi piace. Una cosa antiquata, arcaica,
no,
una cosa.
Ho specificato. A me piace moltissimo la monarchia inglese. Non ho detto. A me piace molto la monarchia inglese. Se mi chiedi un giudizio sul ruolo che ha avuto il re in Italia. Durante le leggi razziali, il mio giudizio
è quello che è, diciamo, è quello che è. Allora, a proposito del Papa, che incredibilmente ha messo sullo stesso piano, tu pensa Papa Francesco, poi uno dice che critica Papa Francesco qui alla Zanzara, ragazzi, il Papa ha messo sullo stesso piano il diritto all'aborto, diciamo, contestandolo, dicendo che è una roba disumana, contro la vita, eccetera, e le politiche sull'immigrazione, dicendo che i respingimenti sono un peccato mortale. Ma che cazzo c'è detto
diversi,
con tutto il rispetto,
credo,
caro Papa, caro Santo Padre, che straminchia c'entrano queste due cose? Come si fa ad accostare queste due cose per mettere sullo stesso piano Kamala Harris e Trump? Dai, su, come cazzo si fa? A proposito della signora di Viareggio, senti la Chirico, da una parte una onesta, quello che dico io, da una parte una onesta, dall'altra un clandestino in Italia. Vai con la Chirico, vai!
Vede da una parte una donna onesta, detta di tutti, con una casellario giudiziale in tonso, un'imprenditrice da tutti rispettata a Viareggio, e dall'altra parte una persona che era da 20 anni clandestino in Italia, espulso circa 10 volte, con una sfilza di precedenti per rapine, per furti. Credo che la paura sia la chiave per leggere che cosa sta accadendo.
Questa la Chirico che con parole soavi dice: beh, quello era un pregiudicato irregolare, quella una persona onesta. La stessa cosa che ho detto io.
Ma non c'entra. Adesso non è più.
Quello è un dato di fatto.
Adesso però la condizione di questa signora cambia perché i domiciliari col bacetto elettronico accusata di aver
Umberto da Viterbo. L'Italia, ecco la signora. Non c'è niente da dire. L'Italia, ecco la signora dal PIL. Dublino. Questo è un dato di fatto. L'Italia,
ma
anzi,
l'Italia chi te l'ha detto?
Devo dirti una cosa.
Dobbiamo stare con la legge, con lo Stato.
Devo
non
dirti
con
una cosa.
L'Italia.
Ho ricevuto una telefonata durante pochi minuti fa. Ho ricevuto una telefonata da parte di una persona. Non posso dire che mi ha suggerito un argomento che non so se possa essere utilizzato dal difensore della signora. Cioè, lei ha utilizzato la macchina come arma di difesa. Bellissimo questa cosa. Ha utilizzato la macchina come arma di difesa. Questo è tutto da dimostrare. Ha utilizzato la macchina come arma di difesa per recuperare il mal tolto perché si sentiva in pericolo. Ottimo argomento.
Leggermente sproporzionato. Arma
Umberto
di difesa.
Da Viterbo.
Ma chi è che te l'ha suggerito? Ma chi è questo genio del diritto che te l'ha suggerito?
Umberto da Viterbo. Vai, Umberto, dimmi.
Dimmi, Crucio,
dimmi Umberto, che c'è?
Chiamo da Tarquinia io, non da Viterbo.
Chiamo, scusami, da Tarquinia, sì, dimmi, che volevi dire?
La signora che ha investito l'Algerino lì era da dargli la medaglia d'oro alle Olimpiadi.
Ecco, signor Umberto,
soltanto con la medaglia d'oro.
Da Viterbo, caro Parenzo. Lei è un ammiratore di sua eccellenza, Umberto?
La medaglia d'oro alle Olimpiadi.
Grandissimo fascista, e ho voluto anche Vannacci a quel cetrolo di Parenzo lì.
Sì.
Capito?
Allora, ma io non avevo dubbi, lei non è che mi sta dando una notizia.
Umberto,
mi sta
da Viterbo,
dando una conferma.
Umberto da Viterbo,
lei mi sta dando una conferma, caro idiota. Mi sta dando una conferma evidente.
Tranquillissimo.
Allora, Umberto,
io sono tranquillissimo. Io in Inghilterra te ci avrei portato, ma attaccato nel cancello, però lì vicino alle guardie reali, uno a destra, uno a sinistra, e ti attaccavo nel cancello del mezzo.
Perché mi deve attaccare al cancello? Mi perdoni, amico Gentile. Amico caro, perché mi dovrebbe attaccare? Mi scusi, caro signore Gentile da Tarquinia. Perché mi dovrebbe
bravo,
ma perché
Umberto,
mi attaccare ad un cancello? Mi perdoni, per quale motivo lei mi dovrebbe attaccare ad un cancello? Per quale motivo?
Perché almeno tutta la gente che viene a vedere Buckingham Palace vede che abbiamo mandato un bel esempio dell'italiano come dovrebbe essere, secondo l'idea vostra, che per me non capite un emerito cazzo, cioè niente proprio.
Allora, Umberto da Tarquinia, scusami Umberto, volevo riassumere un po'.
Vabbè, sai cosa mi dispiace? Tutto questo. L'ignoranza. Cioè, a me dispiace l'ignoranza.
Fermate, pare. Sta buono, io ce n'ho di più. Ce n'ho di più, io faccio pure scuola, pure brasiliano riguardo all'ignoranza.
Mi dispiace proprio l'ignoranza.
Cioè, tu sei orgoglioso di essere ignorante?
Di più, non orgoglioso, proprio medagliato.
Questo si vede.
Però scusami,
questo si vede.
Tu dovresti essere favorevole al proletariato, a quelli che sono ignoranti,
no,
al
ma
popolo.
Il proletariato una volta studiava, aveva l'ambizione di migliorarsi. Questo
invece... è il problema mio. Che io marzo tutte le mattine alle 6 vanno a lavorare.
Lo so.
Se merda,
so.
Queste marocchine del cazzo che stanno in giro dalla mattina fino alla sera senza combinare un cazzo. Devono venire a rompere i coglioni.
Allora.
E io non ci rivoglio.
Allora, Umberto. Umberto, no, Umberto, è tutto chiaro. Io volevo sapere da te che cosa fai di mestiere per svegliarti alle 5, alle 6 di mattina.
Macellaio
a Tarquinia. Dunque, tu sei anche un ammiratore di sua eccellenza, l'hai detto più volte, no?
Io ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel portafoglio attaccato nel collo, sua eccellenza. Non c'è problema.
Ma potrà avere le sua eccellenza nel collo con una collana e anche
per me può avere le medaglie di chiunque, può prendere anche questa medaglia, prenderla. prenderla e qualora avesse problemi ad andare di corpo ficcarsela tipo supposta e stimolare in questo modo l'evacuazione.
Guarda che pare, io te penso tutti i giorni, tre volte al giorno evacuo e tre volte
tutti
al giorno
giorni. Ma perché i giorni? Tutti
perché
i giorni, scusi, permetta,
perché
si dice
giorni,
tutti i giorni, non
è il dialetto
giorni,
locale,
tutti
il dialetto
i
locale
non me ne frega niente, a me non è che con la correzione tua mi zitto, capito? Non me ne frega un cazzo.
Allora, Umberto da Viterbo ha tutte le carte in regola per diventare editorialista di questa emissione radiofonica, diciamo la verità. Questo è il punto fondamentale. Macellaio a Tarquinia, orgoglioso di essere ignorante, non credo che abbia la terza. Dimmi Umberto, dimmi.
Per non parlare del Papa, perché
no,
il Papa,
ma adesso
io
il Papa,
non parlerei
adesso,
del Papa.
Il Papa, io
lei,
adesso starei un po' tranquillo sul Papa. Tu non, immagino che tu non sia d'accordo con Papa Francesco, no?
Assolutamente,
non lo riconosci.
Se ne portasse dentro il Vaticano, Papa Francesco.
Questo,
siamo tutti fratelli.
Sì.
Che cazzo di problema c'è? Entra dentro il Vaticano. Io si vado alla carzoncina al Vaticano, non mi fa entrare.
Ma vedi, ragazzi, capito? Ma che cosa, ma che si può contestare a Umberto da Viterbo? David, cosa vuoi contestare?
Tutto,
ma
tutto
cosa vuoi
contestare? Tutto. Il Papa, cioè la Chiesa, attraverso le sue diramazioni nel mondo, fa un sacco per gli immigrati, sì, fa un sacco di
ma
cose.
Ma facesse pure di più, se le piazze tutte dentro il Vaticano, ma che cazzo vuoi da me? Io vado a casa, ci sono l'immigrato, gli ho bagliato permesso, ma che cazzo stai a dire?
Signor Umberto,
io entro dentro casa, sì, e l'immigrato si sta sbrigando a buttarsi dalla finestra, sono cazzi sue, pure perché sono alto, 1,90 per 130
io non dovessi passare da quei posti, okay, neanche un controfiletto mi prenderei in quella macelleria,
ma neanche ma mangiamo uguale, oh, fermo, sta buono pare che mangiamo uguale, anzi pure meglio se non ci venga qui.
Allora, mamma mia, la macelleria di un razzista, no, la macelleria di un razzista schifoso,
razzista, buono, fermati che io sono razzista,
no,
io
no, no, questo adesso, questo è, vabbè, ho capito, questo è un altro discorso, cioè amico mio, però adesso il baffino, no, finché arriviamo, finché c'è il pelatone,
no,
sì,
no, no, baffino,
ecco, il baffino lasciamolo perdere, signor Baffino, no, signor Baffino, scusa, quali sono le cose buone fatte da sua eccellenza Benito Mussolini, secondo lei?
Ma le bonifiche che ha fatto, la scuola, sì, tutto.
Le bonifiche, poi, la scuola, tutto.
Sì, c'era ordine, diciamo, c'era ordine lì.
Comunque,
io vorrei riassumere l'intervento di Umberto. 1,90 per 130 kg, ma ce l'hai
a Tarquinia. Non c'è da riassumere, semplicemente da mandarlo almeno alle serali,
Orgoglioso di essere ignorante. Credi che...
Ma mi hanno fatto smettere prima, non lascia perdere. Mio padre ha capito che non capiva un cazzo e mi ha fatto smettere prima.
Ma
lei... Però purtroppo campo uguale.
Ma noi dovremmo parlare con tuo padre, che aveva capito tutto di quella disgrazia che aveva in casa.
Una disgrazia.
Fermo, pare, perché mio padre, purtroppo, a differenza tua, alle 4 di mattina andava a macellare le bestie e rientrava alle 11.
Questo però non significa.
Non gli puoi dire che il marocchino c'ha priorità davanti a mio padre.
Presente, che non è che se uno, scusi,
il marocchino è bellissimo. Il marocchino.
Faccio presente un concetto. Anzi, non è che se uno si sveglia.
Come dice il mio amico grandissimo Vittorio Feltri, il negro.
Sai che mi è venuto in mente di fare un confronto, tra la marocchina Karima Mual e il signor Umberto da Viterbo.
Karima è un intellettuale. No? Comunque voglio dire a questo signore di Viterbo, a questo signor macellaio, caro signor macellaio, non è che siccome lei e suo padre vi svegliate alle 4:30 del mattino o alle 5, questo vi autorizza a
essere razzisti,
negri, schifosi, razzisti, viva il Duce. Non è che se uno si sveglia alle 5 allora può dire questo, che allora uno che si sveglia alle 3 cosa fa? Uno che sveglia alle 3 a favore dei massacri?
Fermate un attimo, e al marocchino o ai tuoi amici, chi li autorizza a venire a rubare dentro casa mia, a venire a scippare la vecchietta, oppure a scippare la pensione della mia nonna che scappa dalla posta con la borsetta a braccio, la sbatte per terra, gli rompe qualche cosa e il marocchino
Umberto da Viterbo mi sembra che sia su alcune cose mi sembra che sia inattaccabile. Fermi tutti.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
La Zanzara.
Cruciani è un Puccione in dialetto pugliese, sicuramente anche foggiano, è l'organo genitale femminile, non c'entra nulla con quello, chiaramente con quello maschile.
Oh, ma è inutile che offendete tanto Foggia, fa schifo, è brutta, non ci andrò mai. Potete anche dire che non ci andrete mai, tanto la vostra macchina è già lì, prima o poi ci andrete anche voi.
Questo a sottolineare l'enorme numero di furti di auto che avvengono da quelle parti, caro Parenzo, l'enorme numero.
Beh, Parenzo,
e dico solo questo, l'enorme numero. A proposito, Lucia da Foggia, poi ti presento un signore che già conosci, non so se ti hanno mandato già le diapositive, le foto, perché ormai purtroppo comunichiamo solo solo così. Posso dirti una cosa un po' polemica, non nei tuoi confronti?
Sì.
Una cosa un po' polemica, devo dirti la verità, nell'epoca della tecnologia, nell'epoca della modernità, nell'epoca della comunicazione veloce, noi siamo in grado, qui Radio 24, Confindustria, La Zanzara, una trasmissione, come sapete, insomma è inutile che mi faccio i pompini da solo, no? Non riusciamo a fare un collegamento video tra questo studio e Parenzo. Cioè questo ha dell'incredibile. No, che meno male.
Ha dell'incredibile.
Lucia da Foggia, vai. Lucia da Foggia, dimmi.
Allora, carissimo Cruciani, no?
Dimmi, che c'è?
Sei rotto un po', sei rotto i coglioni.
Sì.
Ma tu ti alzi la mattina e parli di Foggia, ma come ti permetti?
No, io ho detto semplicemente che è brutta, non mi rompete i coglioni.
È brutta, ma come? No, non lo prendo con tu. Coglioni, come ti ripeto l'altra volta, te li metti in bocca stavolta.
No, no,
lo dico,
no, scusami,
proprio.
Lucia, scusami, tu mi sembra di capire, se non ricordo male, Lucia da Foggia, che tu sei una che ha sostanzialmente ai domiciliari, agli arresti domiciliari, o sbaglio?
Sì, sono le messe domiciliari, perché volano in arresto Salvini? Perché non arresto tutto Salvini ora?
Ma adesso arrestano Salvini, non ho capito, perché sei domiciliare? Non è che uno è domiciliari così. Perché? Dimmi. Perché
per
sei...
me è una cazzata di... dell'83,
sì, per carità.
Immagino.
Sì, ma perché sei agli arresti domiciliari?
Ma questo è il punto. Devo dire quali cazzi sono i tuoi. Non parlare più di Foggia male, ma le Foggia
no, allora, sta chiamando una signora, Lucia.
Mi pare che abbia altri problemi.
Sì,
signora,
sì,
prima
non
di
quello della
l'onorabilità di Foggia, prima di che, per carità, lei mi pare che abbia altri problemi, perché è una signora che si trova ai domiciliari e che essendo ai domiciliari a moltissimi
si trova ai domiciliari molto bene.
Avendo moltissimo tempo libero, sceglie di telefonare a una delle trasmissioni con il più alto indice di ascolto,
sì,
e dire suavemente
cosa deve fare.
Signora,
giustamente ha ragione,
non ha un cazzo da fare. Non ha un cazzo da meditare, dovrebbe meditare sulla sua condizione.
Un cazzo da fare, un cazzo da dire, ti metti il dito del deletano e parli male di Foggia.
No, scusi, che stai domiciliari.
Calma. Riportiamo le cose al loro ordine. La signora Lucia da Foggio è una, innanzitutto, un'occupatrice di case, giusto? Lei occupa delle case, signora Lucia?
Ah.
Lei occupa
sì,
le case.
Che bello! Si è occupato una casa, bello che la Meloni.
Vabbè, lasciamo perdere la Meloni adesso. Che c'entra?
Io eviterei di tirare in ballo la Meloni.
Sì, che c'entra la Meloni?
Ora.
Sì, no, non me...
no, perché
vuoi...
ha messo per abusivismo 7 anni di carcere.
Sì, ma per me ha fatto bene. Posso dirti la verità, non funzionerà. Ma sentendo la sua voce, ha fatto benissimo. Non bene, benissimo. Ma andiamo avanti. Lei è un'occupatrice di immobili, no? Mi sembra, no? Non credo che sia domiciliari per quello, per altri reati, immagino, no?
No. Per un reato vecchio dell'86.
Un reato vecchio dell'86. Lei è attualmente agli arresti domiciliari, giusto? Non può uscire
da questo reato vecchio, però.
Benissimo.
Sì.
E lei mi rompe il cazzo a me da occupatrice abusiva.
Ma questo cazzo te lo metti
sì,
in bocca.
Sì, vabbè, abbiamo capito. Giù un attimo, Lucia da Foggia. Tu, siamo Lucia da Foggia, andiamo nell'ordine. Chiariamo la situazione, perché va chiarita, come fa Parenzo spesso con i suoi avversari. Va riassunta la situazione. La signora Lucia da Foggia è agli arresti domiciliari, dice lei, per un reato commesso che risale all'86. Occupatrice abusiva. Non lo so, che reato è, Lucia? Che reato è?
Una falsa testimonianza, ma non ho dovuta da me.
No, falsa non dovuta da te. Chi cazzo l'ha fatta sta falsa testimonianza?
Nessuno,
comunque vabbè, andiamo avanti. Falsa testimonianza.
Te lo devo spiegare.
Sì, ma è roba di Camorra, è roba di nuova corona di sacra, corona unita.
No, non
delinquenza,
sono
falsa testimonianza. Che cos'è?
No.
Che cos'è?
Allora,
che reato
è? Falsa testimonianza non è delinquenza.
No,
è
che
capito?
No, ma perché uno per essere domiciliari, insomma, per carità, poi può essere anche innocente.
Guarda che lo posso dire al mondo intero.
Sì, ma qual è il reato? Spiegami il reato. Qual
è il reato? Che ho una figlia che sarebbe del mio compagno.
No, meglio non entrare in queste cose.
Secondo me è complicata.
È complicata la cosa.
Allora,
riassumiamo.
Complessa.
Comunque, lei è ai domiciliari. Lucia da Poggio è domiciliari. Occupatrice di case, reo confessa, nel senso che non ha problemi a dirlo, no? Io ho occupato un immobile, giusto, Lucia?
Certo.
Certo, molto bene. E rompi il cazzo a me, in tutto questo rompe il cazzo
il
a me. Vabbè, ma questo lo sappiamo, rompe il cazzo a me
ancora.
Perché ho detto che Foggia, la sua città di provenienza, e questo lo sottolineo, la sua città di provenienza, e lo sottolineo, che non è Bolzano.
Che cazzo sottolinei?
No, ma perché
ci vuole uno schiaffo per farti
parlare. Sì, benissimo. Che non è Bolzano, diciamo, no? Non è Genova,
anche a Bolzano ci sarà qualcuno ai domiciliari.
Però io lo sottolineo, assolutamente. sì, non è Bozzano, non è Genova, non è nemmeno Rimini, direi, oserei dire non è nemmeno Napoli, non è nemmeno Napoli,
ma io sto
sottolineando alcune cose.
Beh, probabilmente è molto bella per lei che sta ai domiciliari.
Sì, no, ai domiciliari lei non ha nemmeno la possibilità di vederla bene.
Buongiorno, bello, sì, perché comunque, cosa è bellissima.
Ciao Lucia, tu con tutto quello che abbiamo detto, lei mi sta contestando il fatto che io, ho detto che Foggia è brutta. Adesso veramente la faccia come, sì, il culo ci vuole. Lei ha la faccia come il culo.
Infatti la faccia del culo la tiri
no,
tu.
No, lei ha la faccia come
e
il culo.
Ti sei alzato la mattina e hai parlato male di Foggia.
Ma poi chiamano tutte persone su situazioni complesse dal punto di vista giuridico, dal punto di vista giudiziario? Perché chiamano
che sono
tutte
le persone,
queste persone?
Ma guarda questa merda di persone.
Ciao Lucia, ciao.
La Zanzara.
Allora, negli studi della Confindustria, caro David, negli studi della Confindustria, qui
visto,
Radio 24,
visto, straordinario. No, scusate, no, per tutto quello che fa, scusatelo.
Ma perché piangi?
Scusatelo per quello che fa, per quello che vi porta in casa, scusateci.
Ma che bisogno c'è? Perché fai così? Allora,
mi dispiace questa gentaglia che porti in studio.
Ma non che non hai nemmeno ascoltato fino adesso, lo conosci,
lo so,
per carità, lo conosci.
Lo so, ho visto la foto, i miei collaboratori mi informano di quello che accade lì dentro.
È un peccato grave.
Ha 58 anni, è diacono esorcista.
Non è diacono, non è neanche esorcista, è un coglione.
Mi pare ridere subito, ti prego.
È diacono.
Allora, diacono.
Ma perché?
Sì.
Ma tu perché bevi? No,
te lo dimostrerò.
Perdonami, ma scusa, ma perché tu credi a tutto quello che. Se uno arriva lì e ti dice che. Se io domani
per
mattina.
Tabula,
se io
per
domani
tabula.
Mattina. Ma vaffanculo, se io domani mattina andassi dal dottor Ghigliani, amministratore delegato, sì, della Sette, sì, che so, sì, che forse oggi sta ascoltando la trasmissione, sì, sì, e gli dicessi: caro dottor Ghigliani, scusami, io sono un diacono esorcista, e lui mi direbbe: ma scusa, cosa hai detto, Parenzo? Dico: guarda, io, dottor Ghigliani, sono un diacono esorcista, sì, non posso più fare l'area che ti. Ma sei pazzo? In che senso, diacono?
Perché non puoi fare?
Per fare una trasmissione,
ma perché
ma
non lo puoi fare?
Non che. Ma ti pare che io vado a dire che sono un diacono esorcista?
Ma perché non potresti fare la trasmissione? Non ho capito. Cioè, non ho capito.
Ma io non fa. Ma io. Ma, che,
ma perché non potresti fare la trasmissione? Non ho capito. Perché c'hai contro
io,
i diaconi e contro gli esorcisti? Non ho capito che sei contro
ma
i diaconi.
Ma non è un diacono. L'ha detto lui che è un diacono esorcista.
Te lo dimostrerò.
Ma vaffanculo, dai. Aspetta. Tu e il diacono esorcista.
Normale, non abbiamo manco iniziato a ride. Che cazzo
ride? Ma lo so, ma
no, ride io.
Ma non c'è da ridere, è che uno che si presenta come diacono esorcista e tu ci credi e lo presenti come tale, siete due coglioni.
No,
più
allora,
meno di te, ovviamente.
Allora, padre Davide, che poi sarebbe Davide Fabri, 58 anni, ex spogliarellista, ex DJ,
appunto,
aspetta,
ecco,
ma
appunto,
che c'entra? Ex partecipante all'Isola dei Famosi, esorcista, cacciatore
appunto
di demoni. Aspetta, non è tutto.
Cacciatore di demoni?
Sì, aspetta.
Ma
fammi finire.
Ma cacciatore di demoni.
Discendente.
Ma secondo te, ma se questo va a cercare un posto di lavoro e porta il suo curriculum al dottor Ghigliani e gli dice che è un cacciatore di demoni, ma deve essere preso a calci nel sedere e spedito via dalla Pineta Sacchetti, che è la sede peraltro della Sette. Ma al di là di questo, se uno viene e dice: lei cosa fa? Io sono un cacciatore di demoni. Lei è un cretino, vada via. Uno lo fa allontanare. Se entra a Radio 24 uno gli dice: sono qui. Ma non è razzismo, è pragmatismo. Se uno, mandalo su da Tamburini. Ti prego, mandalo da Tamburini e digli che c'è un cacciatore di demoni. Mandalo in ufficio su dal direttore. Porca troia adesso. Mandalo su. Fagli bussare
dopo
su e dice: toc toc, chi è? Direttore, scusami, sono Giuseppe. Sono qui con un cacciatore di demoni, cacciano dallo studio, ti dice, non cacciatore di demoni, cacciano dallo studio, mandalo a fare in culo.
Tu dici che risponde Tamburini se lo chiamiamo?
Chiama Tamburini, dici no, guarda, no, direttore, io sono qua con un cacciatore di demoni. Posso salire nel tuo ufficio mentre fai il giornale del sole? Posso salire in ufficio con un cacciatore di demoni? Ma io ti direi caccialo a pedate nel sedere, ma subito.
Allora, è anche discendente da parte di donna, sì, Rachele, di sua eccellenza Benito Mussolini.
Ma lo dice sempre lui.
Nipote di secondo grado. No, ci saranno le prove.
Ma di chi? Nipote
padre
di secondo grado.
Buonasera, applausi. Buonasera, buonasera.
Buonasera, Cucciani.
Vestito, lei è vestito col da diacono?
Come mi sono presentato in tribunale giovedì scorso, sì, 12 settembre?
In tribunale perché?
Saluto innanzitutto perché il fratello Parenzo, sì, ti voglio
no,
bene,
sappio, sappio
che ti voglio bene. Avevo portato l'acqua benedetta che ho qui con me, con la Madonnina, proprio per darti una benedizione. Purtroppo non ci sei qui in studio, ma c'è Giuseppe, ci divertiamo lo stesso.
No, ma ci divertiamo, tu devi raccontare cose serie.
Comunque, caro Parenzo, volevo dirti che tu non sei razzista, però tu fai un reato che è molto grave.
Qual
tu
è?
Sei contro il gender, contro il genere, perché c'è gente che dice di essere un cane. Tu scommetto gli dai ragione che uno può scegliere di essere un cane.
A me non me ne frega.
Eh no, io sono solo,
lui è a favore del gender, sì, Parenzo,
appunto,
è a favore del gender.
Appunto, in questo caso io sono un diacono consacrato.
Ecco, questo diacono, scusa, tu in tribunale
consacrato,
hai portato le prove,
aspetta,
ai carabinieri, hai
sì,
portato,
ho portato
questa prova
il
qua,
documento,
ecco,
il documento, documento che mi
che
del,
documento?
Nel 2016 sono stato consacrato a Roma.
Da chi sei stato?
Ma
fatto
tu il documento?
E l'ho consegnato agli atti. Sai perché l'ho consegnato agli atti? Proprio per finire con sta storia. L'ha fatto il vescovo di Roma,
chi?
Anglo-cattolico.
Anglo-cattolico.
E chi cazzo è? E chi è quest'altro,
allora,
scombinato?
No,
chi
adesso,
è?
Adesso stai attento, visto che sei una persona di cultura. Ti do qualche informazione.
No.
È nato dal movimento di Oxford di John Henry Newman,
ma chi?
Cardinale della Chiesa Cattolica Romana, fatto beato da Papa Benedetto XVI e fatto santo da Papa Francesco nel 2019.
Scusami, Davide, tu stai dicendo Chiesa, qui c'è questo documento ufficiale che tu hai dato ai carabinieri, no? E
sì,
anche al tribunale di Rimini.
Che sono diacono.
Perché la Chiesa di Cattolica ti contesta. La diocesi di Rimini,
di Rimini
ti contesta questa cosa.
Ma io non ho mai detto di essere della chiesa di Rimini.
Però tu hai detto di essere un diacono.
Diacono
e quelli
sono.
Si sono incazzati.
Ma diacono quel documento lo dice. Io sono un diacono.
Io conosco,
allora, chiesa
soltanto
cristiana...
Diaco.
Ah, sì.
Io conosco Pierluigi Diaco che conduce un programma su Rai 1.
Bella
Masi, Rai 2.
Bella Masi.
Esatto. Sì, io conosco Pierluigi Diaco. Non conosco nessun diacono. Non conosco.
Lui
mi
si
dispiace.
Proclama diacono e qui c'è il documento ufficiale.
C'è tanto di timbro, tanto di registro.
C'è ognuno.
Parenzo, c'è sete di giustizia.
Allora,
c'è sete di giustizia.
Chiesa cristiana anglo-cattolica. Chiesa cristiana anglo-cattolica. Bolla primaziale di ordinazione diaconale. Il giorno
ma
20.
L'ha fatta lui?
Sì,
lo
probabilmente sì.
No?
Il giorno 20 del mese di giugno dell'anno del Signore 2016, presso la Chiesa Valdese Metodista di Roma, nel corso di una solenne funzione liturgica presieduta da Sua Eminenza Reverendissima Monsignor Damiano Di. Dunque c'è un nome e un cognome.
Sì,
Monsignor.
Sì.
È
Damiano,
vivo, questo è morto.
Sì, sì, è vivo.
Adesso
lo cerco.
Monsignor Damiano Di Lernia, come Leone di Lernia, come la sua morte.
Un altro imbecille, un altro psicotico, Damiano di Lernia, se lo cerco, Damiano
di Lernia. Comunque la cosa fondamentale, sei andato in tribunale
Damiano
perché tu
Lernia,
hai sostanzialmente distrutto, anche se
spiritualmente
mettete Damiano di Lernia su Google, guarda chi viene fuori.
Vabbè,
guarda,
dopo
viene
lo
fuori
vediamo.
Un signore vestito di blu, un pazzo scatenato, un altro.
Dimmi, che cosa hai fatto? Perché sei in tribunale accusato di danneggiamento?
Sì, sono accusato di aver cancellato il murales dal titolo come opera d'arte, riconosciuto da Rimini, dal comune di Rimini, come opera d'arte, chiamato l'uomo che allatta il bambino.
Vandalo.
Cioè c'è un,
c'è
un murales, tu l'hai distrutto.
No,
come hai fatto a distruggerlo?
Io ho fatto un esorcismo e poi sono ascoltato.
No,
ed è stato.
Okay,
fammi sentire.
E sono arrivate delle persone e l'hanno cancellato.
Cioè tu l'hai
io ho benedetto la vernice, ho benedetto
La vernice e ho benedetto l'azione. Chi l'ha fatto materialmente?
Allora, io non li conoscevo, erano come angeli. Arrivati.
Cioè, sei stato tu a ispirare questi angeli?
No, angeli.
Cioè,
che
tu in tribunale, che cosa dirai? Insomma, che cosa, qual è?
Il 9 giugno, quando sarò lì, lo sentirete.
Sì,
adesso non voglio anticipare più di tanto,
no,
perché devo essere in una situazione. Agli atti l'avevo già messo, agli atti della questura, che io ero lì come a fare la mia preghiera di liberazione insieme ad altre persone.
Perché tu non sopporti l'idea che ci sia questo murale con un uomo che allatta un bambino.
Ero stato chiamato da alcune persone del posto che erano scioccate di questa cosa e durante il mio esorcismo sono arrivate delle persone che l'hanno cancellato. Io ritengo che il mio evento perché è importante, tu dovresti sapere qualcosa, Parenzo, sì, visto che siamo tutti assetati di giustizia.
E gli omosessuali come
che, quando ti rivolgi a Dio, Dio prima o poi interviene, soprattutto quando si colpiscono i più piccoli, i bambini. È quello che stanno facendo i bambini col vostro gender, con la vostra transustanza.
Come lo consideri gli omosessuali veramente... tu? Come li consideri?
No, io non c'ho niente contro gli omosessuali.
Però?
Per me uno è una scelta sua di vita. Sì, attenzione, io ce l'ho quando cambiano le regole che devono adottare i bambini, devono devono prendere un utero in affitto, pagare una donna, tutte queste cose qui per me sono contro natura.
Allora, il Papa, secondo te, il Papa lo riconosci come Papa? Papa Francesco, Papa Bergoglio.
Papa Francesco, dopo che è morto Benedetto XVI, è il Papa della Chiesa Cattolica Romana.
Sì, però, però.
E attenzione, io lo riconosco perché sono, ripeto, sono un diacono e quindi devo come servo devo essere obbedire
però,
però io penso che in questo momento c'è un grosso problema, perché siamo in un mondo in cui veramente non si ha il coraggio di fare delle scelte nette, perché se, il Vaticano parlasse chiaro, fosse più presente con discorsi semplici, con discorsi chiari, come ad esempio ci siamo sbagliati sul Covid-19, su dire di fare il vaccino, ad esempio, perché non
ma
si
perché
può...
secondo te perché il Papa ha preso questa posizione a favore dei vaccini, perché è ispirato dal globalismo?
Allora, purtroppo ci sono delle correnti massoniche sataniste estremamente forte all'interno del Vaticano. No Parenzo, tu ridi, ma è un problema molto serio, cioè, questo
Satana è presente, molto presente,
ma non lo dico io, ha detto Paolo VI, sento odore di zolfo. Paolo VI.
Tu senti odore di zolfo, moltissimo.
Io sento odore di merda.
Io so che in questo.
No, vuoi benedire questo studio o no? Vuoi benedire?
Come no? Ho portato l'acqua.
Facciamo una benedizione, un esorcismo.
Benediciamo nel nome del Signore Gesù Cristo.
Bravo. Ecco.
Perché Gesù, caro Parenzo, è quel nome per cui ogni essere si inginocchia in cielo, ma in terra e sopra terra.
Lei fa il tifo per Putin, no? Pensa che Putin sia un baluardo, o sbaglio?
Allora, non è che io faccio solo il tifo per Putin. Io voglio ricordare agli ascoltatori che a Fatima la Santa Vergine Maria ha parlato chiaro, da est, dalla Santa Madre Russia arriverà la salvezza. I segni ci sono tutti, non c'è più cieco di chi non vuol vedere. E in aramaico, caro Parenzo, in aramaico ti dico di aprire gli occhi. Effata,
apriamo gli occhi.
Effata, apri le orecchie. Effata, guarda le cose. Impara a leggere i segni. Dice? Perché nei tre giorni di buio ci sarà l'inferno in terra. Nella tua bella Roma, qui a Milano, nei tre giorni di buio ci sarà l'inferno in terra. Ricordati le mie parole.
Ma non c'è nessun buio, c'è l'inferno quando ci sei tu.
Fermi
lì c'è
tutti.
L'inferno.
Grazie, padre.
Chiama
Davide.
Tamburini e digli che hai
adesso,
uno che scaccia
poco,
i demoni. Chiamalo immediatamente.
Tra poco lo chiami.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Sì, signor Briatore. La sua pizza è straordinaria, ma vaffanculo a Crucià, la pizza del Briatore è una merda. Trovi una pizza migliore in qualsiasi pizzeria di Roma, pure egiziani la fanno meglio di loro.
Ma proviamo a chiamare, Davide, proviamo a chiamare.
Chiamata
pure. Lo so, però sai, bisogna stare tranquilli, bisogna stare caldi.
No, certo, bisogna certo, stare caldi. Ci mancherebbe altro. Anche perché ha moltissimo da fare.
Molto da fare, sì, molto da fare. Molto da fare.
No, vede, fa il giornale. Insomma.
Sì, sì, assolutamente. Assolutamente.
Senza preavviso.
Infatti, senza preavviso. No, col preavviso non vale. Col preavviso non vale.
Però è sempre il direttore, cioè.
Sì. Lo so, però sai, se c'è uno che vuole esorcizzare questo edificio, questo building, questo ufficio, anche il suo ufficio, noi chiamiamo.
Comunque,
no?
È una tua idea, è una tua idea.
È una tua idea, non mia.
tu sei a Milano, io sono a Roma, sei
una tua idea,
è una tua idea, è una tua idea, è una tua idea, quindi
vabbè, non risponde,
ti assumo la responsabilità.
Grazie, grazie diacono, mi raccomando, questa la tengo io, certo, tengo io, questa qua è la prova ufficiale che tu sei un vero diacono.
Che sono stato ordinato diacono.
Che sei stato ordinato diacono, molto
ma
bene,
ordinato,
grazie.
Ordinato da chi?
Da questo ma, Damiano ma, di Lernia che noi chiameremo. Lei ha il numero per
Damiano
caso?
Damiano di Lernia.
No, non ha il numero di questo Damiano di
Lernia. Come fa ad avere il numero di questo qua? E quindi come l'ha ordinato? Sì, ho visto che c'è la foto di uno scombinato che si chiama Damiano di Lernia.
Francesco dalla provincia di Matera, vai. Grazie, mamma, grazie. Francesco, dimmi.
Cruciani, volevo sapere da te come mai stai a buttare fango sempre sui sinistri, parli della Germania.
Ah, questo è quel coglione camionista, sì.
Il coglione sarei tu e tua madre, chi cazzo
sì,
non ha messo.
Sì, mia madre.
Beh, adesso
mia
io
madre.
Non citerei i parenti.
Ma
comunque,
sì,
mi
vabbè, la madre,
tanto.
Ma chi se è uguale, non fa niente.
Beh,
tanto.
Ho capito.
Allora, dimmi che c'è, Francesco, dimmi, non ho capito.
Perché non butti fango un po' sul governo che gli fa i pompini dalla mattina alla sera? Dove
guarda,
sono le
certezze?
Le certezze della pena, dove sono?
Tutti i ladri
li stanno mettendo, tutti i lavori socialmente utili. Ma dove cazzo l'hai visto mai che uno ruba 5 milioni e si fa 6 mesi di galera e poi va a fare i pompini alle monache?
Ma chi sarebbe? No, ma adesso calma.
Forse un po' forte.
Un po' forte. Allora, Francesco, la provincia di Matera. È chiaro che lei è un perfetto imbecille, no? Che tu sei un perfetto coglione, questo non c'è dubbio, no? Giusto, Francesco?
Un coglione di merda.
Totale.
Sono un leccaculo.
Si mette malissimo. Allora, Francesco, la provincia di Matera. Il classico imbecille che sostiene che io sono un leccaculo del governo, giusto, Francesco? Giusto?
Tu sei una merda lecchina.
Sì, va bene, ma che vuoi da me? Oltre, va bene, ma oltre a questo
devi chiedere alla tua amica Meloni.
Giù un attimo. Allora, caro Francesco,
la vedo malissimo.
Caro Francesco, oltre al fatto che tu sostieni che io sono un lecchino, che cosa vuoi aggiungere oltre a questo?
Io ti ho detto che devi parlare, devi essere equo, non che fai la bandiera
equo.
Della CEL, certo, no?
Devo essere equo.
Tutti i ladrioni della destra, dove sono andati a finire?
Ma che c'entra? Ma chi ha detto che non ci sono i ladri? Ma chi ha detto che non ci sono i ladri? Ma chi? Ma quale cretino, imbecille?
Li paghiamo noi.
Cerca di fare ottenere il brevetto alla tua minchiata lì, come si chiama? Fallito di un fallito.
Non ti preoccupare, io non sono fallito perché ho buttato 5.000 euro, non mi interessa
che
un
sarà
cazzo,
mai.
Non ho bisogno.
Francesco, questo è uno sfogatoio, cioè Francesco dalla provincia
mamma
di Matera
mia,
deve sfogare le sue frustrazioni quotidiane anche in questo modo e noi serviamo anche a questo. Davide da Verona, andiamo avanti. Davide da Verona, dimmi Davide.
Pronto? Ciao Beppe, volevo parlare un attimo lì con quello lì che ha una protuberanza osseo carnoso al posto della testa,
sì,
il mio parente.
Credo che si riferisca
allora,
a me. Buonasera, grazie per voler interloquire con me.
Dimmi.
Grazie.
Ma sono felicissimo, guarda, vediamo se ci appare due o tre discorsi compiuti.
È un onore per me.
Non lo è per me, guarda, io mi sto abbassando del programma.
È un onore.
Mi sto abbassando tantissimo. Ascoltami.
Dimmi.
Intanto una cosa,
sì,
intanto
caro.
La signora di Viareggio, poverina, intanto lei si è difesa,
no, poverina.
Legittima difesa.
No.
Poverina, lascia parlare Davide, che parla dal popolo, è la voce del popolo. Ma neanche l'avvocato dice che sia difesa, era già in macchina, difesa da chi? Ma qualcuno la voleva aggredire visto che stava in macchina, quello stava per terra, imbecille.
Beh, l'ha aggredita prima.
L'ha detto prima, forse non ci siamo capiti. Ti spiego un'altra cosa. Intanto,
che stato di pericolo c'era visto che la signora stava in macchina? Scusami, no, perché altrimenti rischiamo di non capirci. Perché poverino, sei un idiota. Qual è lo stato di pericolo in cui versava la signora che stava alla guida di una macchina? Alla guida di una macchina, dentro un abitacolo
con quello che aveva, quindi lasci parlare.
Allora, il generale Vannacci ha affermato a questo proposito: se questa persona pregiudicata fosse stata arrestata per i reati che ha commesso, prima, oggi ci sarebbe un omicidio in meno. Condividi, Davide?
condivido al 100%. Negli Stati Uniti, al terzo grado, in California, ti fai l'ergastolo. Hai capito? Parenzino lì, coso, paronzo lì.
Signor Davide da Verona, il signor Davide da Verona. Ciao Davide, ciao Davide.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, ragazzi, è il momento di Pier Giorgio Odifreddi. Buonasera, buonasera.
Buonasera a voi.
Caro Di Freddi, come stai, caro Di Freddi? Caro, caro amico mio, Raffaello Cortina editore, c'è del marcio in Occidente, Pier Giorgio Di Freddi, che è una pamphlet contro l'Occidente, giusto Pier Giorgio?
Tutto contro, sì, completamente.
Innanzitutto rispondo alla tua domanda, stavo benissimo, spero di star bene anche dopo l'intervista.
Sì, starai benissimo contro i tuoi vecchi nemici, diciamo, contro i tuoi ex nemici.
Ma sì, no, ogni tanto abbiamo delle polemiche, naturalmente, poi io sono abituato a non pensarla proprio esattamente come tanti altri, no? Quindi
non c'è
questo
dubbio.
In effetti hai ragione, questo è un pamphlet che in un certo senso solleva un po' di perplessità, sì. Perché più che tanto l'Occidente è la confessione di un occidentale dei suoi peccati. Non so se uno quando
tu confessi,
a confessarsi nel confessionale, poi dopo no, è contro, diciamo così, i suoi complici, diciamo così.
Tu ti senti colpevole di essere occidentale.
Colpevole di che cosa? Scusa.
Aspetta, fammi sentire, questo è interessante. Colpevole di essere occidentale, che ti senti in colpa per i reati o per le cose, per le nefandezze che l'Occidente commette.
E cosa abbiamo commesso, scusa? Che cosa abbiamo commesso di così terribile?
Mi sento in colpa in tanti gradi diversi, naturalmente, no? Perché per esempio il colonialismo, certo, io sono erede, no, di quella tradizione.
Dunque per questo ti senti in colpa, certo.
Il motivo per cui oggi, per esempio, noi siamo ricchi, no, e viviamo appunto in 10% della popolazione che ha 90% delle ricchezze del pianeta, è anche dovuto, no, a quello che è successo prima. È un po' come, per esempio, no, il figlio, che ne so, di un grande, o magari il bisnipote di un grande ladro, no, un grande mafioso, eccetera. Quello è ricco, no? Però voglio dire, dovrebbe sentirsi in colpa, no, per il fatto che i capitali sono stati accumulati.
Cioè, sta paragonando l'Occidente al figlio di un grande mafioso.
Cioè, sostanzialmente lui dice, scusa,
è un po' poco, mi sembra,
ma noi abbiamo creato la democrazia, professore mio.
Cioè, no, aspetta, l'Occidente ha fatto peggio della mafia. Aspetta, fammi sentire.
Abbiamo creato la democrazia, di che cosa dovremmo vergognarci? Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo creato, professore.
Ti faccio un esempio, tanto per non parlare appunto in astratto. Per esempio il Belgio, che ovviamente faceva parte dell'Occidente, no? Sappiamo tutti, no? Con Leopoldo II, no? È andato in Congo. Quando ci è arrivato c'erano 25 milioni di persone. E dopo 30 anni, quando alla fine è finito il regno, no? Ce n'erano ancora 12. Cioè, è un genocidio che, tanto per fare le cifre, no, è il doppio di quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale nei confronti degli ebrei, no? E questa è una delle colpe dell'Occidente, no? E il colonialismo ha fatto così dovunque, decine di milioni di morti, la tratta dei neri, per esempio.
Però,
no?
Dunque tu dici, scusami Pier Giorgio, tu dici una cosa sostanzialmente, tu dici che siccome noi siamo gli eredi di quella roba lì, e noi siamo un po' come i figli dei mafiosi che ereditano le fortune dei mafiosi che sono state, diciamo, ottenute con morti, assassini, eccetera, reati, eccetera.
Per esempio, certo, sì, sì.
Odifreddi.
Ma secondo
Scusami, perché ripeti, signor Odifreddi? Noi dobbiamo dire una cosa molto semplice. Grazie Occidente, noi abbiamo creato in Occidente una cosa meravigliosa che si chiama democrazia. E questo è innegabile.
Come Rampini, no, come dice
Rampini, ha fatto un libro straordinario proprio per mettere in evidenza questo, perché l'Occidente è sinonimo di democrazia, che è una cosa straordinaria. Noi l'abbiamo creata. Come l'abbiamo fatto? Grazie alla borghesia, grazie alle rivoluzioni, anche grazie a qualche testa che è rotolata. Grazie alla rivoluzione francese abbiamo creato la democrazia.
Però Pier Giorgio Di Freddi ha un'altra tesi,
che pallottola che è rotolata, mi sembra un po'
Qualche testa, certo, nel libro cerco di mettere
anche le cifre, perché adesso poi naturalmente noi ci scherziamo sopra, ma parla di decine di milioni di persone che sono morte solo per il colonialismo. Non pensiamo poi alle guerre, per esempio, che abbiamo fatto in giro per il mondo. Vi do un dato, per esempio. Perché poi i dati sono abbastanza interessanti, no? Ad esempio, gli Stati Uniti dal 1945 a oggi hanno fatto interventi militari all'estero tutti gli anni eccetto tra il 1976 e il 1980.
Dunque gli Stati Uniti è un paese di guerra fondai, dici?
Questo tra l'altro io cito i rapporti del Congresso americano.
Sì,
momento però, 500 interventi appunto che sono stati elencati dal Congresso americano dal 45 a oggi, la metà dei quali dopo la caduta dell'Unione Sovietica e del Muro di Berlino. Quindi negli ultimi 30 anni 250 interventi all'estero. Quante volte ne abbiamo sentito parlare?
Tu stai dicendo
che se noi basiamo la nostra opinione sull'Occidente in base ai dati che normalmente circolano, non possiamo immaginarci e cullarci nell'illusione di essere
il paragone forte. Il paragone forte che fa Di Freddi, però, è quello tra sostanzialmente NATO e USA utilizzano lo stesso principio del nazismo, che sarebbe Uber Alles, giusto?
Ma per carità, ma come si fa a dire una cosa?
Giusto o no?
Sì, tra l'altro poi, poiché in genere cerco di pararmi le spalle, no? Ho preso lo spunto da un raccontino di Borges molto interessante che si chiama Deutsches Requiem, in cui c'è un gerarca nazista, no? Che è stato condannato a morte, deve essere, credo, fucilato, impiccato il giorno dopo, e lui dice: ah, bene, sono contento che muoio tranquillo perché abbiamo vinto la guerra. E uno dice: ma come avete vinto la guerra? Dice: la guerra l'avete persa, no? E lui dice: beh, questa è l'impressione che abbiamo dato, no? In realtà quello che a noi interessava era far trionfare la nostra ideologia, e l'unico modo per battere i nazisti era quello di diventare uguale o peggio a loro.
E chi sono diventati?
Cioè, le democrazie sono peggio dei nazisti, professore!
Ma chi sono diventati?
Le democrazie sono peggio dei nazisti!
Sì, lo so, però...
Ma non me ne fotto di Borges, però! Le democrazie sono peggio dei nazisti!
Era un conservatore addirittura, no?
Però scusami,
ma che c'entra? Ma io ti chiedo, le democrazie sono peggio dei nazisti, ma come si fa a dire una cosa simile, professore? Non c'è del marcio in Occidente, c'è del marcio in Di Freddi.
Diciamola così, se ti può piacere.
Bisogna cambiare il titolo del libro.
È un nazismo dal volto umano, ecco. Se
ma secondo te, scusami,
nazismo dal volto umano.
Stati Uniti, NATO e anche Israele, dice lui. Israele si comporta come i nazisti, secondo te, Di Freddi, o no?
Ma questo di nuovo non sono io che lo dico, no? L'altro giorno poi con Parenzo ho cercato di citare le fonti, no? Nel dibattito di Papa Camogli, no?
Chi lo dice?
In realtà lo dicevano degli ebrei emigrati negli Stati Uniti nel 1948, no? Quando Begin, che è il
fondatore, ma io sto parlando di adesso, secondo te Israele si sta comportando come i nazisti o no?
Adesso, Netanyahu è al governo con questo partito che si chiama Likud. Quando lui fondò il precedente partito che si chiamava Herut, no? Andò negli Stati Uniti e una ventina di ebrei che erano espatriati, no?
Vabbè, allora...
la guerra, no? Dissero: questo partito fatto da quest'uomo, no? Ha gli stessi mezzi, gli stessi fini, lo stesso bacino elettorale dei partiti nazisti e fascisti europei. Tra questi 20 intellettuali che avevano firmato questa lettera c'erano Albert Einstein da una parte, Hannah Arendt dall'altra, che sapevano che cosa voleva dire
dare
del nazista
la domanda è questa: oggi Israele si sta comportando come i nazisti? Ti faccio una domanda diretta, che voglio una risposta diretta, vorrei.
Ma sai, è facile dire sì o no a questa domanda, poi potrebbe essere fuorviante, no? Perché allora uno dice: ma in realtà non ci sono i campi di concentramento, no? Per esempio, io credo che Israele ha delle grosse colpe, però tutto sommato, no? È una situazione limitata.
Ma si stanno comportando come i nazisti o no?
Come?
Si stanno comportando come i nazisti o no?
Si stanno comportando malamente, però in quel caso lì, appunto, no, è una cosa un po' diversa. Io preferisco paragonare l'Occidente ai nazisti, perché lì ci sono effettivamente, come ho citato prima, no, quando uno va in Congo e fa 12 milioni di morti, allora lì le cifre effettivamente non sono paragonabili, per esempio, a quello dell'Olocausto.
La NATO è un'organizzazione criminale.
In Palestina i morti sono tutto sommato limitati, anche se, sai, come diceva John Donne, quando la campana suona anche per uno, no, suona per tutti.
Senti,
no?
Un'ultima domanda è questa: la NATO,
di palestinesi morti, sono decine di migliaia.
La NATO è un'organizzazione criminale, secondo te?
No, criminale. La NATO è un'associazione militare, sai, poi dipende quali sono le proprie opinioni sui militari. Io, per esempio, che sono un antimilitarista, che ho fatto servizio civile qua al posto del militare, no, ovvio che non vedo bene.
Ma perché i paesi, scusami professore, perché i paesi che vivono al confine con delle dittature come la Russia chiedono di entrare nella NATO? Perché si sentono più sicuri. Perché? Perché?
Te lo spiego molto facilmente, perché Clinton alla fine degli anni 90 deciso, invece di dissolvere la NATO come avrebbe potuto fare, visto che si era dissolto il patto di Varsavia, ha deciso di dire: noi adesso vogliamo spingerci fino ai confini della Russia, perché vogliamo stravincere. In realtà è stato un errore.
Ma sono
più o meno
i paesi
come
che chiedono di aderire, professore, non è la NATO che si espande. Scusami,
a parte il fatto che non è vero nemmeno formalmente, perché nella NATO si chiede di
un'ultima cosa, professore.
Professore,
Putin è più amato dei leader occidentali, secondo lei? Lei l'ha detto chiaramente, è più amato.
Ha più consenso. Ovviamente, non da noi,
sì, certo, dai russi.
Però i nostri leader occidentali, ovviamente, poi è molto più difficile, no, ricevere dei consensi così grandi.
Ma chi ha detto che è più amato?
Sulla base di che cosa dice? Il consenso tra tanti partiti, eccetera.
Ma sulla base di che cosa dice che è più amato?
Beh, dai sondaggi.
Su due cose: da una parte le elezioni che ci sono state in Russia recentemente, e dall'altra parte i sondaggi di opinioni.
Ma anche Mussolini dicevano che era amato. Pure Mussolini
dicevano
che
era amato durante il fascismo per un lungo periodo. Mica ce lo dobbiamo dimenticare, certo. Adesso
ma
noi parliamo di Mussolini,
regime,
dopo che ha perso la guerra
opporsi.
Tutti lo odiavano.
Ma perché? Perché sennò fai la fine di Navalny. Se ti opponi, fai la fine di Navalny e la gente
fine della seconda guerra. Sai cosa dicevano gli stranieri, no, alla fine, dopo la seconda guerra mondiale? No? Dicevano che gli italiani erano in realtà 90 milioni, perché prima che Mussolini cadesse ce n'erano 45 milioni di fascisti e dopo la liberazione c'erano 45 milioni di antifascisti. Ora questo è una battuta, naturalmente,
però
bisogna riconoscere che per un lungo periodo il fascismo è stato popolare. Ti faccio
bene,
un esempio,
grazie,
no,
prof,
che...
la dobbiamo abbandonare, grazie, arrivederci.
Ecco, forse
ciao.
Meglio non farlo.
Ciao,
grazie,
ciao, ciao.
La Zanzara.
Comunque, per Parenzo, per fare l'esame della prostata, c'è una nera qua a Bologna, la chiamano Giotto, è alta 1,45 m, larga 1,45 m, un tondo perfetto, c'ha delle dita salsiccia che se le mette su per il culo. Parenzo, ti dico solo che se c'hai la prostata sbagliata, te la sfiamma subito, spegni la fiamma, o se c'hai un cancro, te lo stacca con l'unghia e se lo mangia, altro che quello che mangia in Italia, a Milano, al povero Barese, cosa fai? Vieni qua, ti presento la negrona Giotto.
Ma non ho nessuna intenzione.
Se ti mette un dito su per il culo la Giotto, qua, la negrona Giotto, mamma mia, ci vogliono due nigeriani alti 2 metri che ti tengono fermo, perché altro che è Mondaini lì, l'urologo di Cruciani, diventi Sandra Mondaini, ti partono le gambe, da tanto ti fa male nel culo.
Dura poco,
poi sei a posto. Lo toccia dentro un liquido che è tutto fatto da lei con macumbe, macumberi e varie cassate varie, e poi te lo mette su per il culo, comincia a fare con le gambe come Sandra Mondaini. Povero coglione di un paese. Vieni qua che te la presento, te che li vuoi integrare.
Ma non
tutti.
Mi interessa.
La negrona Giotto
ha
una borsa piena di sassi. Non so che cosa ti faccia, ma ti dico solo questo. C'ha una borsa piena di sassi.
Tutti lui li conosce.
Ma perché? Perché i rider, perché non mi presenta la negrona Giotto? La negrona Giotto
non
con la borsa piena di sassi,
momento.
Con le mani grosse.
Non ho motivo di andare a Bologna se non per trovare alcuni amici e andare a mangiare
Vincenzo
in qualche posto
da Lodi,
buono, ma...
Vincenzo da Lodi, vai Vincenzo, dimmi.
Sì, ciao, dimmi. Ciao Cruciani, dimmi. Ascolta, volevo rivolgermi però al tuo collega.
Sì.
Sì. Allora, volevo fargli una proposta.
Sì,
ascolta,
sì.
Innanzitutto, quella signora che è andata in Ungheria a
Salis,
fare
Salis,
quello che ha fatto, la Salis, la
che
signora Salis,
europea,
no?
Adesso.
Che è deputata europea, candidata da voi Comunelli.
No, io non ho candidato come nessuno. Io non ho candidato
comunque
nessuno, caro.
Candidato da Boli e da Fratoianni, da Bonelli.
Da Fratoianni e da quello
verde
che
e sinistra.
Comunisti, un po' comunisti. Okay. Dai, su, Fratoianni un po' comunista.
Non mi risulta che Bonelli sia comunista.
No, Bonelli
modo.
No.
Non mi sembrano di destra, però.
No,
non mi sembrano
no,
di
no,
destra.
No, no,
assolutamente.
Questo è sicuro.
Sì. Dunque,
allora, facciamo una questione di par condicio.
Vabbè,
candidiamo
dimmi, però,
la signora di Viareggio. Candidiamo la signora di Viareggio.
alla stessa,
non mi risulta, non mi risulta che abbia messo sotto la signora Salis, non mi risulta che abbia messo sotto qualcuno,
non risulta che abbia commesso atti di violenza, lo ha sempre
abbastanza
negato.
Mi sembra che è andata in un paese dove le leggi sono abbastanza più rigide, era a conoscenza di tutto questo, eppure ha lasciato la sua bella scuola, dei suoi bei bambini ed è andata a fare la manifestatrice picchiando.
No, picchiando non è provato, picchiando non è provato ancora. Faceva parte di un gruppo, ed era vicino a un gruppo volevano
abbastanza
picchiare, prendere a martellate gli antifascisti.
Quindi se si fosse comunque è una abbastanza esagitata, no? Mi sembra una persona
mentre non è provato che l'onorevole Salis abbia picchiato col martello i nazisti,
è provato
da un video che una persona alla guida di una macchina ha travolto e ucciso.
Mi sembra che a furor di popolo la vogliamo comunque al Parlamento europeo.
Tu la vorresti al Parlamento europeo?
Sì. Mi rivolgo alla signora Mussolini e anche al mio rappresentante Salvini, visto che anche lui
candidiamola. Allora, qui in studio a Milano, caro Parenzo, reduce dal congresso del popolo della famiglia che si è tenuto nella sua città, se non sbaglio,
Ravenna.
Mirko De Carli, buonasera.
Buonasera
signor Mirko De Carli.
Che sfilata.
È un rappresentante,
ragazzi,
del popolo della famiglia, molto vicino alla Lega di Salvini, diciamo la verità.
Esatto.
Molto, molto vicino. Ecco, caro De Carli, la prima domanda che ti faccio si riferisce naturalmente a questo episodio qui. Tu immagino che sei dalla parte della signora, no?
Signora, poveretta, cosa doveva fare? Cioè, abbiamo un paese dove purtroppo la magistratura.
Adesso il popolo della famiglia.
La magistratura.
Difende anche una persona
abbiamo
che
visto sulla vicenda Salvini.
Pazzesco.
Invece che tenere in galera coloro che fanno dei reati, si preoccupa di fare politica politicizzandosi e diventando quello che più volte abbiamo detto che sono un tumore della democrazia. Noi condanniamo questa povera signora, non ne poteva più. Arrivano le persone all'esasperazione, siamo vicino a queste donne e uomini esasperati. Sì, le famiglie non ce la fanno più di vedere lo schifo in questo paese, come viene gestita la giustizia.
Secondo me le cose che ti sei mangiato, che sono diventate
a noi piace mangiare, abbiamo mangiato dell'ottima piadina con la salsiccia in tanti alla festa del popolo della famiglia.
Scusami,
ti blocca anche il cervello quella roba.
Tu stai dicendo che non merita alcuna condanna?
No, non merita una condanna, assolutamente, l'ho detto più volte. Va liberata, perché siamo in un paese in cui non c'è più sicurezza e le persone non ne possono più, per cui reagiscono come possono. E quindi solidarietà a questa donna, perché non se ne può più, non si può più passare in città normali e vivere in vita normale.
Dunque,
e quindi
te
sono arrivate l'esasperazione. È comprensibile quello che uno può arrivare a fare.
Dunque,
ovviamente non possiamo tutti andare ad ammazzare le persone, però non se ne può più.
Uno del popolo della famiglia.
Secondo
ma
te
delirio,
quella macchina
poveretto.
È stata utilizzata sostanzialmente, come dicevo prima, come mezzo di difesa?
Assolutamente, certo,
cioè,
ovvio.
La macchina come mezzo di difesa. Questa
assolutamente.
È una tesi che potrebbe essere utile anche all'avvocato.
Ma l'avvocato ascolti la zanzara e costruisca la difesa su quello che stiamo dicendo.
Sì, perfetto,
perché
così
oggi dobbiamo fare una legge giusta, adeguata per la difesa delle persone, perché non c'è più uno Stato che le difende. Non c'è più uno Stato che le difende. Ma tu, Parenzo, che problema hai? Che stai sugli yacht? Quali problemi hai?
Questo è giusto.
Che te ne frega a te?
Sulle crociere?
Ormai sei diventato talmente grasso perché
che te ne frega a te che non vai per strada sui marciapiedi?
Mangi troppo colesterolo. Ti è andato alla testa, Sragioni.
Fermi tutti, fra poco torniamo col mitologico Mirko De Carli, popolo della famiglia.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
La Zanzara.
Ah!
Crux, io ho un problema a letto con la mia ragazza. Non riesco più ad avere un'erezione prima di fare sesso. Se prima non ascolto l'audio dell'amplesso di Anna da Roma, amico mio.
La signora Anna, caro Parenzo, la signora Anna. Sì, abbiamo qui. Oh. Ah, cara Anna.
Terribile.
Allora, abbiamo qui il nostro amico Fabrizio Marrazzo, ex segretario dell'Arcigay, fondatore del Partito dei Gay. Ciao, ciao Fabrizio. Ciao, ci sei?
Sì, ci sono.
Eccoci qua,
ci
caro sono, Fabrizio, come va innanzitutto? Come la va?
Tutto bene.
Allora, un tuo militante...
Le notizie non sono
positive. Sì, le notizie non sono positive, quello sai, che dobbiamo fare. Allora, un tuo militante simpatizzante, che è anche un professore, è stato apostrofato in classe con la parola finocchio. Con la parola finocchio.
Sì, non solo, varie frasi, tra cui quella finocchio è stata quella
però
più
finocchio,
eclatante.
Finocchio.
Sì.
È andato, ha fatto causa, diciamo, chiamiamo così... Ha fatto una causa contro lo studente. È andato in procura e il tribunale ha archiviato. Io dico, per quello che mi riguarda, caro Fabrizio, non sono da... Parenzo dice male. Io dico meno male. Meno male, una volta tanto che un tribunale riconosce che la parola finocchio, quando non è insultante, finocchio di merda, finocchio.
No, riconosce semplicemente che non esiste la legge, perché.
Ma non è che non esiste la legge, non
chiamato,
è un insulto.
Se me l'avesse offeso in quanto. No, perché se l'avesse offeso in quanto ebreo o in quanto nero, sarebbe stato punito. Non essendoci la legge Mancino, anche per noi il tribunale ha dovuto constatare che in
se
in
ti dicono finocchio,
persona...
non è un reato, non è una cosa per cui punire una persona. Se ti dicono finocchio. Se io ti dico finocchio.
È la parola del concetto, perché in questo caso l'insegnante l'ha rimproverato e lui ha detto che essendo finocchio non lo poteva fare.
Vabbè, ma che c'entra? Ma che è un reato da andare in tribunale?
Questo è il concetto di inferiorità della razza che si applica agli ebrei e neri. Se io dico un ebreo, tu sei un professore ad un professore, tu sei un ebreo, no, non mi puoi giudicare. Questo è il reato della razza, è il reato previsto dalla legge Mancino. Esatto, è il reato che si chiama l'inferiorità della razza, che viene condannato per fortuna. Invece per noi purtroppo questo reato non c'è.
Scusami
quindi
un attimo, ma per fortuna, scusami Fabrizio, per fortuna che non c'è, se no altrimenti tutti quelli che dicono la parola finocchio, secondo te dovrebbero andare in tribunale e essere condannati.
Ma dipende
che contesto lo dici, uno studente non può dire ad un insegnante che non lo può giudicare perché è un finocchio, perché
ma lascia
constatando un'inferiorità nei confronti
della persona. Ma quale inferiorità?
Sì.
Sei semplicemente un coglione se dici così, non tu.
Lui. Se oggi dico ad un nero che non mi può giudicare perché è nero e quindi si deve stare a posto, si deve stare zitto, questo è un reato per la legge Mancino.
Scusami Fabrizio, tu vorresti mettere una multa, dunque questo qua, questo episodio
io vorrei che fosse applicata a livello nazionale la stessa legge che viene applicata per
questo
altri.
Lo sappiamo, se no una multa di 500 euro
che non è possibile. Esatto, noi vogliamo una multa di 500, la legge Mancino prevede una multa dai 600 ai 6.000 euro, prevede
uno dice la finocchio 500 euro,
che può dare la regione, che la sanzione massima della regione è 500 euro, e chiediamo a Zaia, che si è detto di essere vicino
ai
diritti delle persone LGBT, di applicare la sanzione come è stata fatta in altri comuni come
De Carli.
Che dici?
Io gli dico che è un finocchio e voglio vedere che succede, perché
tu sei un rappresentante delle istituzioni, consigliere comunale, rappresentante.
Io dico tranquillamente che se lui è un finocchio può dire quello che gli pare su di me, non ho nessun problema.
Che
qual
tristezza.
È il problema usare una parola? Abbiamo libertà di dire la parola oppure no? Ma quale offesa? Ti piacciono gli uomini? Ho detto che sei un finocchio.
Tu devi essere cacciato.
Voi volete
dal Consiglio
censurare
comunale.
La libertà
cacciato.
Di espressione
cacciato.
In Italia, perché volete imporre il vostro linguaggio, che è un
di
linguaggio
offesa.
Di malati mentali,
non
che arrivano a mettere gli asterischi nei documenti
scusami,
ufficiali dei comuni.
Ma se io ti
che
dicessi,
io quando devo
scusami,
leggere,
se
devo
ti
leggere
che
assessor
sei un
asterisco,
di merda,
capito?
Se io ti
per colpa di gente come Marrazzo, che per me è semplicemente un finocchio che fa politica.
L'assessore si definisce come vuole. Se l'assessore tu vuoi definire.
Ti senti offeso che ho detto che sei un finocchio che fai politica?
Direi.
questa è offensiva, infatti devi aspettare la legge vaccino.
Mi ha detto fino adesso Parenzo che sono un ciccione, che devo dimagrire, no, che mangio come un l'hai detto, io non mi offendo, non mi offendo perché la pancia ce l'ho e mi piace mangiare. Quindi se ti dico che ti piace essere finocchio, qual è il problema? Qual è il problema?
È una parola
Gianni Calai, lo mettiamo in carcere perché ha fatto la cinematografia degli anni Ottanta sui froci? Ma per piacere, ma vai a spendere, dai.
Io sono un docente che sta insegnando, nessuno dà il diritto agli studenti di dirmi
queste sono polemiche da gente che non ha un cazzo da fare, capito? Non ha niente da fare tutto il giorno e volete spillare soldi alla povera gente con dei multe inapplicabili. Questo è il punto. Siete una manica di idioti che volete spillare soldi alla povera gente. Se vai in un bar, cosa fai? Fai la multa a tutti quelli che sono nel bar? Ma vai, per piacere, smetti di guardare la serratura e viviti la tua vita e fai politica se la sai fare, non rompere i coglioni.
Ti ricordo che la settimana scorsa in Sicilia, a Palermo, si è suicidato un ragazzo. Ma che c'è
ancora con sta storia del paese dove muoiono i ragazzi per omofobia? Avete rotto le scatole, non è un paese omofobo l'Italia. L'Italia, al contrario, è un paese insozzito, insaccherato di un sacco di cavolate che dite voi tutti i giorni e che dovreste smettere di dirle.
Fortuna
che vi ascolta Conte, solo Conte poteva ascoltarvi.
Una marea di discriminazione. Se tu non sei LGBT non vivi le
discriminazioni. Bene, io sono uno che discrimina. Bene, fammi causa, vai.
Cosa? Tu hai detto che sei
finocchio che fa politica, come dissi che la notizia quando Elly Schlein divenne segretario era che una lesbica è la prima lesbica a capo di un partito. L'unica notizia.
Ho capito, è l'unica notizia adesso che sia lesbica.
Che cazzo ha fatto nella vita prima di fare segretario?
Ce ne
niente.
Frega noi.
Però, è una lesbica. Intanto non permettiti di offendere le persone così.
Ma quale offesa?
Se non c'è il diritto di offendere le persone.
Ha fatto tante cose, non è che ha fatto.
Ma per cosa fa? Non esiste nessun diritto.
Ma che me ne frega a me, dai, che me ne frega. Poi non è che,
ma non c'è nessun diritto ad offendere, non è un diritto offendere le persone.
Per te è un peccato essere finocchio, come dice cosa, è un peccato.
Certo che è un peccato, sono cattolico, è un peccato. La pederastia è un peccato.
La pederastia è un peccato. Dunque lui vive nel peccato.
Assolutamente sì.
Il signor Marrazzo.
Per me, poi se lui non gliene frega niente la dottrina della Chiesa sono affari suoi.
Cioè per te vive nel peccato.
Certo, ovvio. Siamo alla dottrina del 500.
Ma che 500? La dottrina della Chiesa oggi. Se sei un finocchio per la Chiesa, commetti un peccato, ti va bene, lo accetti, non ti va bene, fatti quello che ti pare con tuo uomo tutte le sere sul letto, ma non venire a dire alla Chiesa cosa deve dire, perché la Chiesa lo dice da prima di te che sei un finocchio.
Io non penso che tu sia titolato.
Che esistono prima della Chiesa, esistono prima gli omosessuali e poi la Chiesa.
Va bene.
Sono nati prima gli omosessuali.
Quindi tu vuoi dire alla Chiesa cosa deve dire? Perfetto.
Io non penso che un cattolico praticante possa difendere.
Posso dire che è un peccato, posso dire che è una condizione di vita che io non accetto in certi incarichi, in certe responsabilità, soprattutto per esempio nella scuola.
Perché
sì, è discriminatorio. Dammi di uno che discrimina. Io discrimino perché per me la parola discriminare è una parola bellissima.
Secondo te non ci devono essere insegnanti omosessuali?
Io da sempre, tu lo sai, l'ho detto anche qui, per me sarebbe un problema per mio figlio avere un educatore omosessuale, perché l'educatore porta valori e molti educatori purtroppo portano arcigay e porcherie varie, di cui tu sei stato presidente, dentro le scuole, e noi ci batteremo perché vengano buttati fuori.
Che c'entra questo con i professori? Cioè, secondo te un insegnante non può essere omosessuale?
Per me c'è un problema, io lo porrei come un problema assolutamente.
Allora, secondo te non ci dovrebbe.
Ma scusa, allora, se un professore ha la pelle bianca, la pelle scura, qual è il problema?
Io sto parlando di omosessualità. È una cosa diversa. La pelle è un dato biologico, non è un problema. L'omosessualità è una condizione di vita che per me è problematica. Punto.
E dunque, secondo te
è un problema tuo, non degli omosessuali.
È un problema di tanti italiani, non solo mio. Non è solo mio. Non solo mio.
Dunque, secondo te non ci dovrebbero essere. Sarebbe meglio se non ci fossero insegnanti omosessuali. Dunque, se uno è omosessuale e si dichiara omosessuale, va scartato. Che va fatto?
Se porta la sua condizione di vita privata dentro al percorso educativo per il ragazzo, come molti fanno. Per me va messo in una condizione di non poterlo fare. Poi se lui ha
lavoro
letto,
amministrativo,
va con un uomo, sono affari suoi.
Meglio che faccia i gay,
meglio che vada in un lavoro amministrativo,
meglio che facciano lavori amministrativi, diciamo, gli omosessuali.
Portatelo in tribunale.
Grazie De Carli. Scusi, secondo lei l'omosessuale è una deviazione? L'omosessuale
è una malattia.
È una malattia. E la sodomia, come la giudica la sodomia? Un grave
la
peccato.
La malattia è un grave peccato.
La malattia, benissimo. Italiani!
Italiani! voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.